Ave Maria, cari amici, cari ascoltatori e ascoltatrici della Radio Buon Consiglio, bentrovati a tutti voi qui nella nostra trasmissione dedicata alle catechesi e alle riflessioni spirituali di Padre Serafino. Allora, con Padre Serafino questa settimana, cari amici, parleremo forse della cosa più bella di cui possiamo parlare, e cioè dell'Immacolata, della Madonna. Vorremmo chiudere quest'anno, possiamo così dire, e aprire, no, virtualmente l'anno nuovo nel nome di Maria. Allora lascio a Padre Serafino di trattare questa sua riflessione. Ave Maria, Padre Serafino.
Ave Maria Antonio, buon pomeriggio a tutti i nostri amici che sono in ascolto della nostra trasmissione. Sì, come dicevi Antonio, è bello concludere questo anno e aprirlo virtualmente, idealmente, col nostro cuore all'insegna della Vergine Madre, della Madonna, colei che è sempre all'inizio, perché è grazie a lei che con il suo sì ha dato inizio alla nostra vita cristiana, alla nostra alla ricreazione e quindi alla nostra salvezza. Il suo sì si colloca sempre all'inizio di ogni nuova attività, di ogni nuova, di un nuovo cominciamento. Quindi è bello porre la Madonna all'inizio. Soprattutto dobbiamo dire la verità, cari amici, dopo che abbiamo ascoltato, abbiamo letto questa omelia di Papa Francesco tenuta il 12 dicembre nella Basilica Vaticana, un'omelia veramente molto povera in sé, ma anche un'omelia che sembra voglia denigrare le prerogative della Madonna. La Madonna viene ridotta ad una donna, ad una discepola, ma non si dice, per esempio, che la Madonna è la madre di Dio, non si dice che la Madonna è la sempre Vergine Maria. Sembra che l'unico obiettivo del Papa sia stato quello di dire che non dobbiamo perdere tempo con delle sciocchezze quali vedere se è possibile definire un nuovo dogma o meno la corredenzione di Maria, come se questo nuovo dogma, che molti teologi dicono è definibile perché la dottrina è ritenuta come cattolica dalla Chiesa, sia una delle sciocchezze della Mariologia. La corredentrice non è una sciocchezza, la corredentrice è l'espressione, diciamo, della partecipazione di Maria, una partecipazione attiva, consapevole, diretta alla nostra salvezza. È un contributo che la Madonna ha offerto perché ha detto di sì all'Annunciazione, e quel sì è un sì consapevole, non è il sì di un robot, di una macchinetta, di un computer che lo dice perché è stato programmato, è il sì di una persona, e quel sì rimane tale durante tutta la vita di Gesù, rimane tale soprattutto sul Calvario, quando la Madonna assente, dice anche il Concilio Vaticano II, alla immolazione del figlio, è consenziente all'immolazione del figlio perché quella immolazione doveva redimere l'umanità. Quindi è bene riflettere sulla Mariologia, sul ruolo importante di Maria, anche alla luce del Santo Natale, in modo da rispolverare la nostra fede e in modo da vedere tutti che la Mariologia e la Madonna non è una sciocchezza tra le altre, ma è una cosa vitale, necessaria per la nostra fede. Allora vorrei con tutti voi, cari amici, riflettere su questo, riflettere soprattutto sul dato della verginità di Maria. Mi permetto di dire ai nostri radioascoltatori, che forse già lo saranno, ma così umilmente vorrei anche dire che ho scritto recentemente un libro, ho pubblicato un libro con la Casa Mariana Editrice, in cui tratto questo tema, il tema della verginità di Maria come forma, in modo da far vedere come la verginità di Maria sia davvero diciamo la categoria chiave che si colloca all'inizio del mistero di Maria e che plasma di fatti il mistero di Maria e quindi i misteri della vita cristiana. Quindi la verginità di Maria come forma vuole dirci, a mio giudizio, che come Gesù è stato formato in lei, nel suo grembo, grazie alla sua verginità, così il cristiano necessariamente per essere tale deve essere formato da Maria, deve essere formato dalla sua verginità. Quindi credere nella perpetua verginità di Maria, una verginità prima, durante e dopo il parto, e professarla con la nostra fede, con la nostra vita, con la nostra liturgia, quando ogni volta che recitiamo il credo noi professiamo questa verità, perché Gesù si è incarnato da Maria Vergine, si è fatto uomo, si è incarnato, si è fatto uomo da Maria Vergine, ex Maria Vergine, per mezzo della Vergine Madre. Quindi la verginità di Maria è un dato centrale, e questa verginità è un, diciamo, un filo rosso che collega il mistero della Vergine Madre, il mistero della sua vita, i misteri, possiamo anche dire così, della vita di Maria, che si intrecciano con i misteri della vita di Gesù, che fanno tutt'uno, chiaramente, con i misteri della vita di Gesù. E quest'oggi vorrei parlarvi della verginità di Maria vista da un'angolatura un po' particolare, che è l'angolatura del Natale, prendendo come linea guida del nostro discorso il Vangelo di Luca, che abbiamo ascoltato durante questi giorni, il Vangelo della nascita di Gesù, e così seguendo soprattutto l'annuncio ai pastori e quindi l'esperienza dei pastori, noi possiamo scoprire un dato molto bello, molto significativo riguardante la verginità di Maria. Quindi vi chiedo di seguirmi in questo ragionamento, e poi faremo delle considerazioni ulteriori con le vostre domande, eventualmente con Antonio che ci segue. Partiamo dal Vangelo di Luca, vi dicevo. Il Vangelo di Luca, il capitolo 2, siamo al versetto 12, dove, qualche versetto anche prima, dove l'angelo del Signore appare ai pastori. Gesù è appena nato, quindi il Verbo si è fatto carne, è stato concepito, ma è diventato uomo. Adesso è stato partorito da Maria. È nato, una nascita che sappiamo miracolosa. Gesù è nato, è venuto da Maria, è uscito dal suo grembo, veramente si è fatto uomo, perché è venuto da Maria, ha preso da lei la nostra natura umana, è venuto da lei, dal suo grembo, ma è venuto in un modo singolare, in un modo miracoloso. È passato attraverso il grembo di Maria, ma lasciando quel grembo intatto, perché colui che passa è Dio, e soltanto Dio può passare senza minimamente sfiorare quel grembo, senza toccarlo, lasciandolo intatto. Il grembo di Maria è una porta che rimane sigillata, perché attraverso quella porta vi è passato Dio, e questo è già quanto accadeva nel Tempio di Gerusalemme, in cui c'era una porta che rimaneva sempre chiusa, che dava ad Oriente, la porta che dava sul Santo dei Santi, perché quella porta era la porta di Dio, attraverso quella porta soltanto Dio poteva passare. Questa porta è il grembo incorrotto di Maria, un grembo che ha dato alla luce Gesù, rimanendo intatto, senza dolori, senza lesioni di questo grembo, senza la minima sofferenza, ma in un atto di grande gioia, di grande pace, di grande serenità. Ed è proprio questo, questa esperienza della gioia del parto, della serenità, di cui fanno esperienza i pastori, i quali si recano alla grotta di Betlemme e vedono quanto l'angelo ha preannunciato loro. Quindi seguiamo i pastori in questo loro cammino verso la grotta di Betlemme. L'angelo viene, con lui la gloria del Signore che avvolge di luce i pastori, i quali sono presi un po' da spavento in quella notte santa, la notte della nascita di Gesù. Sono presi da spavento, ma dice il Vangelo, sono presi da grande timore, ma l'angelo dice loro: non temete. L'angelo, quando inizia a parlare, dice sempre non temete, perché spaventa all'inizio avere un colloquio con un angelo, ma è l'angelo della luce, l'angelo di Dio. Vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo: oggi nella città di Davide, cioè in Betlemme, è nato per voi un Salvatore che è Cristo Signore. È nato per voi un Salvatore che è Cristo Signore. quindi l'annuncio ai pastori. E una brevissima riflessione sui pastori, questi pastori che sono socialmente la categoria più bassa della popolazione, sono socialmente coloro che non contano. La loro parola non aveva peso, soprattutto in un processo giudiziario, i pastori non avevano capitolo, non avevano voce in capitolo, come si suol dire, perché appartenevano appunto ad una categoria la più bassa, socialmente, gli anawim. I più poveri tra i poveri, dovremmo dire. Però sono gli unici, difatti, che in quella notte del mondo sono svegli, mentre i grandi, i sapienti, gli scienziati del tempo, i grandi esegeti del tempo che sono alla corte di Erode stanno dormendo, gli unici che fanno la veglia. Che vegliano sulle loro greggi sono queste persone. E proprio perché svegli, soprattutto svegli interiormente, sono pronti ad accogliere l'angelo e quindi ascoltano quello che l'angelo ha da dire. L'angelo dice loro: vi annuncio una grande gioia. E poi dà un segno importante, un indizio fondamentale per trovare quello che era stato annunciato loro e soprattutto per verificare che la parola dell'angelo è una parola veritiera. L'angelo non sta mentendo, non li sta prendendo in giro, non è una visione di fantasia, un'allucinazione, eccetera, eccetera. Una cosa che è un frutto di un'allucinazione collettiva o di una crisi psicologica. No, l'angelo dice: questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia. Quindi il segno, questa parola segno, segno è una parola importante su cui dobbiamo riflettere perché poi ci aiuterà a capire quello che gli angeli trovano, cioè quello che i pastori trovano a Betlemme una volta che sono arrivati e come fanno poi ad accogliere il segno che l'angelo ha dato loro, che veramente è lì, il bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. Anzitutto, segno, sappiamo che cos'è il segno. Segno è una realtà visibile, tangibile, che però rimanda ad un'altra realtà, una realtà che in sé non ha molto valore, ma ha valore proprio in quanto rimanda ad un'altra cosa, che è più importante, ma che si nasconde. Non è immediatamente percepibile, ma è qualcosa a cui il segno rimanda ed è rintracciabile proprio mettendosi sulle orme di questo segno. Per esempio, segno è la bandiera nazionale, la bandiera in sé, il tricolore, no? È un pezzo di stoffa con forse molto poco valore. In se stesso, però, la bandiera chiaramente ha un valore importantissimo perché, in quanto segno, in quanto rimanda alla patria, rimanda alla nazione, rimanda ad una cultura, rimanda ad un popolo, ad una istituzione, rimanda ad una storia. Quindi, in questo senso, la bandiera è preziosa. Per cui chi brucia la bandiera diciamo, commette un atto criminale. Perché il suo intento non è quello di bruciare un pezzo di stoffa, è quello di schernire una nazione, una cultura, un popolo, eccetera. Quindi la bandiera è segno di una nazione. La nazione non c'è, noi non vediamo la nazione italiana, per esempio, quando vediamo la bandiera, però senza la bandiera noi non avremmo la capacità di riferirci alla nazione italiana. Quindi la nazione che è un bene spirituale, difatti, no? Un bene più grande ma spirituale, invisibile, si nasconde dietro il bene, quel bene finito, visibile, che è la bandiera. Ora, il segno che l'angelo dà loro è questo: troverete un bambino che è avvolto in fasce e giace in una mangiatoia. Quindi quel bambino è un segno. Il fatto che ci sono delle fasce, che c'è una mangiatoia, tutto questo deve essere un segno per scoprire chi è quel bambino, qualcosa di più di un bambino però. Perché chiaramente su questo dobbiamo riflettere adesso. Qual è il segno di fatti? Un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. Però se riflettiamo, l'angelo sta annunciando loro la nascita del Messia, che è Cristo Signore. Ora, se uno annuncia la nascita di un messia, chiaramente questa nascita deve essere la nascita di un bambino, deve essere una nuova persona che è nata. Quindi trovare un bambino in sé non sembra così tanto clamoroso, diciamo così, un segno così portentoso, perché se nasce un messia, questo messia deve iniziare ad essere bambino normalmente. Quindi nella testa dei pastori c'è questo: è nato un messia, è nato un bambino. E allora perché questo bambino è segno? Perché l'angelo dà loro il segno di un bambino? Di un bambino che è avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia. Quindi c'è più del bambino. Perché il bambino direttamente non può essere per sé il segno totalmente di questo annuncio, di questa verità, che è una verità soprannaturale. Vi annuncio che è nato il vostro Salvatore, è nato Cristo Signore. E allora, ecco, c'è un segno che si nasconde dietro, c'è una realtà invisibile, più grande, spirituale, che si nasconde dietro il segno di un bambino visibile, di un bambino che è immediatamente lì percepibile. Bene, i pastori umilmente, nella loro grande umiltà, si fidano dell'angelo e si mettono in cammino in fretta, perché vogliono andare subito a vedere questo bambino. La grazia già muove i loro cuori perché si apprestino a vedere il bambino, possano subito arrivare a Betlemme. Anche qui è una cosa molto bella riflettere su questa umiltà, su questa semplicità che però è sapienza dei pastori. Se al posto dei pastori, facendo un esempio un po' così umoristico, se al posto dei pastori noi avessimo avuto un biblista dei nostri tempi che sa tutto della Bibbia ma magari non è umile, alla fine quel pastore, quel biblista non si sarebbe mosso. Ma com'è possibile? Un bambino avvolto in fasce, gli angeli, la stella, i cori, no, è tutto, sarebbe tutto un mito, una mitologia, sarebbe una invenzione dell'agiografo che scrive, della comunità forse, no? Dell'agiografo che insieme partorisce tutti questi espedienti per suscitare la fede, ma che in fondo non vogliono dire niente dal punto di vista esegetico, anzi sono delle edulcorazioni che vanno un po' messe da parte. Quindi quel biblista probabilmente non si sarebbe mosso, sarebbe ancora lì a Betlemme nella sua casa. Difatti, i grandi biblisti del tempo, quando i magi arrivano a Gerusalemme e chiedono ad Erode dov'è il bambino che è nato, questi grandi biblisti della casa reale sanno tutto, ma non si muovono. Non vanno a vedere il bambino, dicono sì, deve nascere lì perché è scritto qui e lì, ma non si muovono, non fanno un passo. E questo è un po' il difetto di una scienza che non diventa carità, che non diventa amore, che non si mette in cammino nella conversione per trovare il bambino. È una scienza che gonfia, direbbe San Paolo, ma che non edifica. Bene, però la scienza dei magi, poi la scienza dei pastori, è una scienza sapiente, è una scienza che si fonda sull'esperienza e sulla grazia. Un'esperienza animata, aiutata dalla grazia. Bene, i pastori quindi obbediscono in fretta, si recano a Betlemme, si recano a vedere quanto l'angelo a loro annunciato. Si recano a Betlemme che hanno dovuto, visitando Betlemme, oggi sappiamo che la distanza tra la grotta, la mangiatoia dove era nato Gesù e il luogo dei pastori è anche molto, non è molto distante, la distanza è molto breve. Saranno stati in termini di distanza forse 200-300 metri, 500 metri, ma non di più, per avere un'idea. Quindi in fretta si recano, i pastori si recano alla grotta, si recano alla mangiatoia, dove, ecco qui. Qui arriviamo al punto del nostro discorso. Vangelo di Luca, capitolo 2, sempre, versetto 16 e seguenti. Andarono, dice il Vangelo, senza indugio e trovarono, attenti bene qui, trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. Questo è molto importante, c'è una progressività qui da tenere presente per capire come i pastori, possono adesso capire il segno. Il segno è lì, il segno è reale perché difatti i pastori trovano quanto l'angelo aveva detto loro, trovano la mangiatoia, trovano il bambino adagiato in essa e avvolto in fasce. Però l'evangelista chiaramente ci mette in guardia dicendo i pastori vanno e trovano Maria, Giuseppe e il bambino. Questo è il modo per capire chi è il bambino, partendo da Maria, partendo dalla presenza di Maria, da quella presenza peculiare, particolare di Maria, poi passando attraverso quella presenza stupenda di un padre che è lì, ma che è in adorazione. Quindi passando attraverso Giuseppe, finalmente possono capire chi è quel bambino. Possono capire, aiutati dalla grazia, ovviamente, che quel bambino è Dio, che quel bambino è il figlio di Dio, è il Salvatore, Cristo Signore. Allora andiamo per gradi. Luca ci dice che i pastori trovano Maria. Perché è importante che trovino Maria? E poi trovano Giuseppe? Perché attraverso i genitori possono capire chi è quel figlio. I pastori sono persone molto semplici, ma anche molto pratiche. Sono uomini, della vita concreta. Sono uomini che si fidano dell'esperienza e quindi la prima cosa che fanno, danno un'occhiata alla madre. Chi è la madre di questo bambino? E fanno un'esperienza unica perché questa madre è una madre singolare. La madre ha partorito di lì a poco Gesù. Era passato forse, chissà, non sappiamo quanto, ma poco tempo dal parto al momento in cui i pastori arrivano, perché possiamo sicuramente credere che nel momento in cui nasce Gesù, l'angelo poi si reca dai pastori per dire: nato il Signore, non fa passare molto tempo, per invitare i più umili a correre a Betlemme per adorare il bambino. Quindi non era passato chissà un giorno, 3 giorni, no, erano passate forse, era passata qualche ora al massimo. Quindi i pastori si recano e vedono questa cosa insolita, vedono una madre così giovane che è lì da sola, è da sola con suo marito, con Giuseppe, ed è da sola ma in uno stato di esultanza, di gioia, fa un'esperienza di questa gioia della madre, la quale non ha dolori, non ha pene, non prova, non è afflitta dal parto. Non è afflitta dal parto. Voi sapete molto bene che una mamma dopo il parto è una donna che è esausta, non può, veramente il parto è spossante per una donna, il parto naturale chiaramente, il parto normale. Questa madre ha partorito Gesù e poi il Vangelo ci dice anche che lo ha avvolto in fasce e lo ha deposto nella mangiatoia. Sicuramente i pastori non vedono tutti questi momenti, queste azioni progressive, ma vedono adesso, dopo qualche tempo dal parto, che questa madre non è afflitta da nessuna pena, questa madre lì è in adorazione. Il Vangelo ci dice trovano Maria, non ci dice altro, ma in questo dire, in questo dare la precedenza a Maria, chiaramente l'Evangelista sottolinea questo fattore. I pastori fanno esperienza di una donna singolare, di una donna che ha partorito, ma quel parto è stato abbastanza singolare perché ha fatto tutto lei e poi è lì da sola, senza l'aiuto di nessuno. E poi tutto si svolge in una serenità incredibile, una serenità dove c'è Maria e poi c'è subito Giuseppe. E di solito il padre in queste cose è sempre un po' distante, no? È un po' anche pauroso, timoroso, ma lì c'è Giuseppe che poi è in uno spirito di adorazione. E la cosa bella che sicuramente colpisce i pastori è il fatto che sia Maria che Giuseppe sono completamente assorbiti nell'adorazione di Gesù. Sono lì, ma non sono preoccupati dal freddo, anche quello sì, ma quello che è veramente importante in quel momento è la centralità di Gesù, è il fatto che Gesù è lì, E quindi c'è Maria accanto a lui, c'è Maria che veglia su di lui in adorazione, e poi c'è lo sguardo di Giuseppe, quello sguardo verginale di Giuseppe che colpisce sicuramente i pastori. È un uomo che è lì, ma sta lì per proteggere Gesù, ma lo protegge nel senso che lo adora. Quindi è un padre che è completamente sottomesso al figlio. È un padre che è lì per il figlio, è un padre che è lì ma che veglia sulla madre e sul figlio, quindi l'attenzione è tutta rivolta a Gesù, perché è un figlio particolare, perché è il segno di Dio appunto che l'angelo aveva dato loro. Ebbene, quel segno adesso diventa più chiaro, quindi quel bambino è un bambino unico, un bambino eccellente, è il frutto della verginità di Maria. Questo sarà è la grazia che lavora nei cuori, che muove quegli intelletti a capire, ma è anche frutto di un'esperienza immediata, di un contatto immediato con questa donna, con questa madre, con questa persona che appunto non è, vi dicevo, non è minimamente afflitta dal dolore, dalle pene, non c'è ombra di costernazione, diciamo così, ma c'è una grande pace che regna. E tutto il tutto è avvolto dall'adorazione. Quindi il segno diventa più chiaro: un bambino avvolto in fasce e quindi un bambino che è deposto nella mangiatoia. E poi la domanda sicuramente che si pongono i pastori è questa: loro che sono avvezzi a vedere delle stalle, anche se vegliavano all'aperto, erano poverissimi, forse non avevano neanche una stalla, non possedevano neppure una stalla, però sanno che cos'è una stalla e sanno che normalmente nella mangiatoia uno trova, non trova un bambino, no? Trova della paglia, trova del fieno, trova il cibo per gli animali. E perché questo bambino è stato posto in una mangiatoia? Come mai? Che cosa ci vuole dire questo bambino? Anzitutto, l'attenzione di tutti in quella grotta, partendo da Maria, da Giuseppe, poi dai pastori stessi, è rivolta al bambino. Quindi quel bambino è il centro di tutto. Ma il fatto poi che sia deposto in una mangiatoia, questo dirà qualcosa, sì, dirà che quel bambino che è unico, che è un bambino diverso da tutti gli altri, che è il frutto della gioia, no? Del parto gioioso della madre, che è un parto chiaramente virginale, quel bambino non è un bambino comune. E l'angelo aveva detto: è il Cristo Signore, è il Messia che si è fatto uomo. Il Messia, figlio di Dio, Signore Kyrios, Yahweh, è Dio che è diventato Messia, è Dio stesso che aveva promesso il Messia, ma che è Lui adesso il Messia. E lo credono perché la grazia ha lavorato nei cuori, i fatti, no, depongono a favore di questa verità, dunque credono che quel bambino è il Messia Signore, che quella mangiatoia quindi dovrà dire qualcosa, dovrà star lì per significare anche qualcosa. Che cosa? È quella cosa che pian piano su cui rifletteranno, che poi diventerà sempre più chiara nella loro vita, nella vita dei cristiani, e cioè che quel sogno agognato soprattutto dai sapienti pagani, filosofi pagani dell'antica Grecia, i quali sognavano di poter prendere parte al banchetto della parola, al banchetto della divina sapienza. La cosa più alta per un filosofo era potersi sedere a tavola della sapienza divina e così mangiare e bere di quella stessa sapienza. Ora dobbiamo dire che si è verificato proprio il contrario: è la sapienza divina che si è fatta carne, che si è fatta cibo, che si dà in cibo. Quindi quello che i padri poi diranno, rispondendo ai filosofi pagani: ormai il tempo è compiuto, il Logos si è fatto cibo, il Logos si è fatto Eucaristia, e quindi quella mangiatoia dovrà dire, dirà loro che si possono assidere alla mensa della divina parola, perché la divina parola è cibo che dona la vita, è il cibo della vita. Gesù sta già dicendo a quei pastori e poi attraverso di loro a tutti noi che che lui è diventato Eucaristia, è diventato il pane della vita, frutto della verginità di Maria. Quella verginità di Maria è il segno attraverso cui i pastori arrivano a tutto ciò, la verginità di Giuseppe anche, una verginità dello sguardo, dell'amore, della cura, tutti questi elementi si assommano e così conducono i pastori a capire questa verità, a professare questa loro fede nel bambino, perché i pastori, appena quindi giunti, vedono quello che hanno visto, vedono cioè il segno, e poi il Vangelo annota, dopo averlo visto, vennero, videro. E quindi il vedere nell'originale greco è un vedere non soltanto con i sensi, ma è anche un vedere per mezzo dell'intelligenza, per mezzo del cuore, un vedere più in profondità. Vedono e rendono manifesta la parola che avevano sentito dall'angelo, la parola che avevano accolto dall'angelo. Questo è molto bello, anche questa costruzione del Vangelo è una costruzione molto singolare, e cioè i pastori arrivano e quindi vedono e capiscono quella parola e la fanno conoscere, la fanno conoscere anche agli altri, diventano evangelizzatori di quella parola. Quale parola? La parola dell'angelo, la parola che i pastori avevano ricevuto dall'angelo: andate perché a Betlemme è nato un Salvatore, il Cristo Signore, e questo è il segno per voi, troverete un bambino, eccetera, eccetera. Quindi, dopo aver visto il segno, si fanno annunciatori di quella parola. Ed è importante che qui il soggetto dell'annuncio è la parola, in greco rema. Perché dico questo? Perché mi soffermo su questo? Perché il versetto 19 del Vangelo di Luca, capitolo 2, ci dice, e qui un po' abbiamo anche la conclusione, ci dice che Maria, la madre, da parte sua, custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Difatti, però, l'originale qui non ha cose. Maria non custodisce delle cose nel suo cuore, ma custodisce le parole. Il lemma greco che viene utilizzato da Luca è ancora il lemma parola, parole al plurale, remata. E i pastori fanno conoscere la parola dell'angelo. L'angelo ha annunciato loro la parola, cioè che Cristo, che è nato un Salvatore, Cristo Signore. I pastori si fanno annunciatori della parola. Maria, al termine di questa pericope, Maria custodisce tutte queste parole. Quali parole? E qui è molto bello pensare a parole sulle quali Maria riflette, medita nel suo cuore, la parola dei pastori, ma la parola dei pastori, difatti, è la stessa parola che lei ha ricevuto dall'angelo all'Annunciazione. Quindi c'è una forte somiglianza tra l'Annunciazione a Maria e l'Annunciazione ai pastori. L'angelo si presenta a Maria e i pastori dice: non temete, non temere, non temete. E poi la parola a Maria, l'incarnazione del Verbo per opera dello Spirito Santo, la parola ai pastori, la nascita di questo Verbo per mezzo, e la scoperta di questa nascita per mezzo di un segno che è un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia, avvolto dalla madre, dalla verginità di Maria che giace nella mangiatoia, che si fa Eucaristia per noi. E questo, quindi, la parola ai pastori, la parola a Maria, le parole a Maria ora diventano un'unica parola, diventano tutte quelle parole che Maria custodisce nel suo cuore, sulle quali la Madonna medita nel suo cuore, le custodisce e le fa sue, le rumina, ci ritorna su perché sono le parole di vita, perché quelle parole poi sono l'unica parola, è un'unica parola, è la parola, è il Verbo che si è fatto carne. E questa parola risuona nel cuore di Maria, perché all'Annunciazione la prima che ode questa parola è lei. E poi risuonerà nel cuore dei pastori, poi risuonerà nel cuore di coloro che sono evangelizzati dai pastori, dai magi e poi dai primi discepoli, dai primi apostoli, dagli apostoli, dagli altri discepoli del Signore. E quindi qui possiamo anche dire, sommando un po' tutte questi dati che emergono dalla pericope di Luca, possiamo anche accostare chiaramente adesso il segno che l'angelo dà ai pastori con il segno di cui parla Isaia, il profeta Isaia nel suo libro al capitolo 7, 14, Isaia che dice, che profetizza il grande segno, il segno di Dio, che sarà appunto la Vergine Madre, una Vergine che concepisce. Questo è il segno di Dio per voi, ad Acaz, no? Che quell'Acaz che non voleva chiedere un segno, ma perché nel suo cuore aveva già deciso di non confidare nel Signore, ma di allearsi con un altro re per sconfiggere il nemico. Non voleva invece prestare fede alla parola di Dio, che gli diceva di non allearsi, ma di confidare in lui per rimanere saldo, e quindi per non essere sconfitto dal nemico. Il re invece non obbedisce, si alleia e viene sconfitto, ma il Signore dice comunque: il segno è questo, vi sarà dato un segno, anche se tu non lo chiedi, io ve lo darò in ogni caso. E questo segno è un segno messianico, un segno cristologico. È una vergine, una donna che è vergine, la quale, rimanendo vergine, concepisce, partorisce un figlio. La vergine concepisce e partorisce un figlio, e questi sarà l'Emanuele, Dio con noi. Bene, è molto chiaro, no? Il segno della Vergine Madre, il segno della verginità di Maria, che apre la mente e il cuore ai pastori per poter confrontare nel loro cuore la parola dell'angelo con i fatti, con il segno del bambino che trovano a Betlemme, che scoprono grazie alla verginità di Maria, la parola, che poi le parole che vengono riassunte nell'unica parola conservate nel cuore della Vergine Madre. Quindi è qui che abbiamo il cuore della nostra fede, la Vergine Madre, la quale concepisce, partorisce per noi. Purtroppo questo concetto è assente nell'omelia di Papa Bergoglio e questo ci dispiace molto. Ad ogni modo, la Madonna è tale per essere anzitutto la madre, una madre sempre vergine, quindi una madre, la madre di Dio, che diventa perciò discepola perché, come diranno i padri, segue Gesù che è Dio, quindi pone Dio al primo posto. La Madonna ha sempre posto Dio al primo posto ed è discepola perché obbedisce al figlio, perché crede nel figlio, perché ha riconosciuto il figlio sin dall'inizio, sin dall'annunciazione, sa chi è quel figlio che si fa carne in lei. Ed è proprio per mezzo di questa fede, di questa sua verginità, di questa verginità feconda, che gli altri, in primis i pastori, possono capire chi è Gesù e credere in lui, così anche noi. Per mezzo della Vergine Madre noi possiamo capire chi è Gesù e credere in lui. Bene, a questo punto io mi fermo e passo la parola ad Antonio.
Grazie Padre Serafino. Io, come consuetudine, vorrei girare immediatamente questa possibilità, no, di intervenire in questa riflessione che appunto ci fa vedere come le verità più profonde, no, riescono a essere, diciamo, a penetrare gli eventi, no? Riescono a essere traslucide, no? Le vediamo attraverso gli eventi, quindi io sono veramente sorpreso anche di questa tua, no, riflessione, perché effettivamente anche da questo che sembra un particolare quasi secondario, no? Cioè, questa annunciazione fatta ai pastori, e in effetti da lì apprendiamo una verità profonda, no? Che la Madonna è rimasta vergine anche durante il parto. E allora volevo dire a tutti coloro che ci stanno seguendo da casa, se hanno la possibilità, naturalmente, se vogliono, possono intervenire e farti delle domande al solito numero di telefono, che ricordiamo 0825 444 391. Ecco, adesso mettiamo appunto un paio di minuti di stacco musicale. Chi vuole può telefonare liberamente. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, eccoci di nuovo qui, tornati in diretta e volevo direttamente fare un'osservazione più che una domanda a Padre Serafino. Ecco, Padre Serafino, tu ci hai riletto con un'attenzione veramente, diciamo così, profonda questa pericope evangelica nella quale, nel Vangelo di San Luca, nella quale noi vediamo questi pastori che ricevono un'annunciazione da parte di un angelo. Ecco, possiamo dire innanzitutto, Padre Serafino, che quando l'angelo o gli angeli devono comunicare una verità che, diciamo così, supera, no, le capacità di comprensione, quindi straordinaria, di noi poveri esseri umani, diciamo, esordiscono con questo non temete, no? Ecco, quindi Padre Serafino, possiamo dire, ti faccio una domanda, ma mo ne è arrivata un'altra, quindi poi diamo la precedenza al nostro ascoltatore. Possiamo dire, Padre Serafino, che proprio da quando è nato Gesù, no, si è sempre mostrato, cioè ha dato dei segni soltanto ai puri di cuore, nel senso questi anawim, questi poveri, questi ultimi, ma fino alla fine della sua vita poi il nostro Signore ha detto: no, questa generazione non avrà alcun segno, no? Davanti a Erode non ha parlato, no? E possiamo dire proprio che questo è un comune denominatore nella vita di nostro Signore, che se ha dato dei segni, li ha dati soltanto a quelli che hanno un cuore puro, non un cuore sapiente, non un cuore, diciamo, pieno di conoscenze, ma un cuore sapiente. Sì. Però, conservalo un attimino, no, di lato, no, questa domanda, perché un'ascoltatrice ti chiede: perché è così difficile credere alla verginità della Madonna, alla sua corredenzione e a tutto il mistero, ma diciamo meglio i misteri della Madonna?
Perché è difficile? È perché io riflettevo soprattutto durante la festa dell'Immacolata Concezione, preparando l'omelia per questa solennità, riflettevo sul mistero della libertà di Maria, poi ne abbiamo parlato anche in una trasmissione, e mi sembra che coloro che hanno un po' un'allergia alla Mariologia, difatti questa allergia, partendo da Lutero, dai suoi seguaci e giù di lì, diciamo così, questa allergia derivi dal fatto che siamo un po' invidiosi, in fondo della sua libertà. Dobbiamo ammetterlo, se da una parte diciamo che la Madonna è quasi un così com'è, perché non può peccare, perché è Immacolata Concezione, ci sembra un modello un po' antiumano, perché non è quello che noi siamo, d'altra parte, quindi è una persona un po' così che non ha niente da dirci, d'altra parte però lo diciamo perché siamo invidiosi della sua perfetta libertà, della sua grandezza, della sua grazia forse. E questa invidia è caratteristica del diavolo, principale caratteristica del diavolo, il quale odia la Madonna perché invidia i suoi privilegi, invidia la grazia che le è stata data, quella grazia che deriva dall'amore di Dio, dalla gratuità di Dio. E il Vangelo anche ci dice in una parabola di Gesù, quando gli operai dell'ultima ora ricevono lo stesso salario di quelli della prima ora, e quando quelli vanno a lamentarsi, quelli che hanno lavorato tutta la giornata, dicono: ma com'è possibile? Noi abbiamo lavorato da stamattina e questi sono arrivati soltanto adesso, l'ultima ora, e prendiamo lo stesso stipendio. Ma questo non è giusto. Qual è la risposta? Ma sei invidioso dei miei doni? Sei invidioso perché sono buono? E Dio è stato buonissimo con la Madonna, e noi siamo invidiosi di questo, e per questo facciamo fatica a riconoscere i suoi privilegi, perché pensiamo che Dio non è stato giusto, perché a noi ci ha fatto cadere nel peccato, ha permesso che cadessimo, mentre a lei perché no? A lei perché è stata data questa grazia? E quindi c'è quella smorfia satanica, diciamo così, no? Che si agita e che vuole far sì che la Madonna non sia lodata, non sia vista come quella nella sua unicità. Quindi perché c'è questa difficoltà? Perché c'è questa invidia diabolica, di fatti, che caratterizza alcuni cuori, che prende il sopravvento a volte? Poi ci sono altri motivi, forse meno importanti, ma motivi che sono dal Concilio Vaticano in poi, soprattutto quelli riguardanti la corredenzione, sono motivi ecumenici. La corredenzione soprattutto diventa una pietra d'inciampo. Perché? Perché chiaramente ci dice che la Madonna ha cooperato alla redenzione, ha partecipato attivamente alla redenzione, e questo dice quindi ai cristiani che se non cooperano con la grazia non si salvano. Ma sappiamo che questo è un punto molto molto delicato della teologia protestante. I protestanti non accettano che l'uomo debba collaborare con la grazia, che quindi la libertà dell'uomo debba unirsi alla grazia e collaborare con la grazia, perché per l'uomo, per Lutero, l'uomo non è libero, ma tutto ciò che può fare solo per mezzo della grazia, senza una sua cooperazione effettiva. Quindi dire che la Madonna è corredentrice, dopo il Vaticano II, avrebbe portato indietro di molti anni quell'agognato dialogo ecumenico che invece doveva andare solo avanti. Per questa ragione il termine non viene inserito nel testo della Lumen Gentium, seppure in una chiarificazione che si dà ad uno dei padri che diceva come mai la parola non c'è, si dice chiaramente che pur conservando la dottrina non viene menzionata la parola per non fare un torto ai protestanti. Questo è un po' poi la verginità. Perché c'è difficoltà nell'accogliere la verginità di Maria? Perché si vuole fare della Madonna una donna qualunque, una donna come tutte le altre. Se la Madonna è vergine, la prima scusa è che non sarebbe diventata una vera madre, perché una madre non può essere tale ed essere vergine. Ma la vera ragione per la quale la verginità è un problema è perché la verginità ai nostri giorni è stata disprezzata, anche nella Chiesa sappiamo, no? È disprezzata, è messa sotto i piedi, anche il celibato adesso è una cosa opzionale che deve essere eliminato o magari reso facoltativo, per cui è chiaro, se conserviamo la verginità di Maria, questa verginità poi ci dice che il celibato è qualcosa di importante. E allora no, riduciamolo ad una cosa comune. Ecco.
Padre Serafino, sai, tu ci stai dicendo queste cose, no? Con una tranquillità d'animo, no? Però in pratica tu ci stai dicendo una cosa molto terribile, e cioè che questi miasmi, chiamiamoli così, no? Di carnalità e anche di materialità stanno addirittura diventando una nebbia, no? Cioè riescono ad offuscare anche queste verità che sono così belle, no? E così luminose. Allora, ecco, per un attimo ti ringrazio di questa risposta che hai dato, perché ci fa anche capire, ecco, tu sei stato pure buono, no? Dicendo che il motivo per cui in qualche modo viene adombrata, ecco, la figura della Madonna è un motivo ecumenico. Però se è vero, come hai anche detto, cioè che queste categorie, la verginità, no, il celibato, vengono un attimino poste addirittura come inciampo, no? Nella vita dei presbiteri, eccetera, e questo però poi comporta che se ne va appresso un po' tutta quel fulgore, no, di queste verità che, come dicevo nella mia domanda, forse le possono veramente apprezzare e comprendere bene i puri di cuore, no? Ecco, io questo ti volevo dire, cioè il fatto che il Signore la beatitudine, no? Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. E noi vediamo che all'inizio della vicenda terrena di nostro Signore, solo i puri di cuore, ecco, riescono a vedere, come dicevi tu, nel segno, no? Attraverso questo segno loro credono, i pastori, cioè riescono a vedere Dio, no? E in questo bambino che enigmaticamente si trova in questa mangiatoia. Quindi, davanti a questo fatto, diciamo così, soprannaturale, no? Loro riescono a compiere l'atto di fede. E poi in tutta la vita di nostro Signore, vediamo che soltanto i puri di cuore riescono in qualche modo a riconoscere la sua divinità. No? Invece i cuori di pietra, cominciando, no, dai farisei, dai dottori della legge, da quelli del Sinedrio, no? Davanti al Sinedrio, oppure davanti ai miracoli, no? Vedevano Gesù che faceva camminare un paralitico e dicevano: ha violato il sabato. Ecco, questo fatto io ti volevo chiedere,
Come mai?
no? Ecco, c'è, cioè, una cecità che fa vedere davanti al miracolo, anziché dire questo è Dio, no? Quelli dicono ha violato il sabato, capito? Ecco, dici qualcosa su questo.
Senti, per mettere un po' più legna sul fuoco,
Sì.
ascoltavo qualche giorno fa una intervista a Dodi Freddi, questo matematico che conosci sicuramente, che si
Sì,
dichiara ateo, miscredente, anzi era il leader, il presidente di una società di ati agnostici,
UAR, sì, Unione
UAR,
Agnostici e Atei Razionalisti.
razionalisti, in una trasmissione gli facevano la domanda: ma cosa pensa delle apparizioni della Madonna? E lui diceva: guardi, è un fenomeno comune il fatto che le apparizioni sono tutte date a persone ignoranti, persone semplici, persone umili, tutte persone che poi, nella loro semplicità, appunto, perché non sono intelligenti come lui, nella loro semplicità non sono capaci di vedere altro se non una proiezione magari di se stessi, ma in modo religioso. Questa ignoranza di massa, diciamo, di questi veggenti sarebbe la ragione per la quale i veggenti stessi, che poi si sono autoallucinati in qualche modo, proprio a ragione della loro ignoranza, attribuiscono questa visione soprannaturale ad un fatto appunto di religione, di fede, eccetera. Se queste persone fossero un tantino un po' più intelligenti, avessero studiato un po' più di matematica, allora sicuramente non avrebbero attribuito alla Madonna, agli angeli, eccetera, quel messaggio, quelle visioni. Quindi tu dicevi il segno di Dio è questo intervenire nella storia e parlare agli umili. Odifredi, per giustificare la sua miscredenza e ateismo, dice che gli umili invece sono segno di poca scienza e quindi di creduloneria, di fatti.
Esatto, sì.
Il punto è questo: se teniamo presente che il verbo si è fatto carne, il logos è diventato carne, e questa è la logica del cristianesimo, è questa la logica del Signore, è questo abbassamento, ma un abbassamento morale, un abbassamento del Signore che nella sua grande umiltà non può fare altro che abbassarsi, perché Dio non può innalzarsi, non può andare oltre se stesso. Ma nella sua grande umiltà Dio si fa uomo, si fa piccolo, e chiaramente questo mistero è un mistero che può essere accolto da chi si fa piccolo nel suo cuore, da chi si umilia, da chi apre la sua mente alla verità e non parte da preconcetti come quelli di Odifreddi, secondo cui una persona ignorante è una persona che scade sicuramente in attribuzioni religiose, soprannaturali, eccetera, eccetera. Questi sono pregiudizi, chiaramente, perché le visioni sono poi comprovate da miracoli, e se anche il miracolo, che è un fatto oggettivo, viene messo in discussione, allora c'è un'altra ragione per la quale non si vuole credere, c'è una posizione positivista, c'è una posizione, diciamo, di rifiuto della religione a priori. Però il punto fondamentale rimane, cioè che una persona se non diventa umile veramente, e umiltà non è, diciamo, essere ignoranti. Abbiamo tantissimi santi, tantissimi che sono dottori della Chiesa, persone intelligentissime, scienziati, eccetera, eccetera. Ma essere umili non significa essere appunto ignoranti e, diciamo, con poca scienza, ma essere umili significa essere capaci di vedere la verità, di accogliere la verità, di essere aperti alla verità. Quindi di guardare con occhi sinceri alle cose, di scrutare le cose senza pregiudizi, senza prevenzioni, eccetera, eccetera. Ed è questo che Gesù chiede sin dalla sua incarnazione a tutti coloro che vogliono credere in lui, di essere aperti alla verità. La verità che con la sua incarnazione ormai è un fatto, non è qualcosa che si può, diciamo, e che si deve andare a cercare chissà in che modo. Bisogna cogliere i fatti, bisogna vedere che il verbo si è fatto carne, e si è fatto carne attraverso, noi lo possiamo vedere attraverso le testimonianze di coloro che sono stati con lui e che hanno trasmesso questo fatto, l'ultima testimonianza, appunto l'esistenza della Chiesa, suo corpo mistico. Quindi il punto fondamentale rimane: per accogliere Gesù dobbiamo diventare come lui, bambini, piccoli bambini.
Sì, Padre Serafino. Effettivamente noi vediamo che questi pastori sono stati i primi, no? Leviamo un attimo, no, l'Immacolata e San Giuseppe ad assaporare che cos'è il vero Natale. Cioè, il vero Natale lo hanno fatto veramente questi pastori. E a riguardo del Dio di Freddi, sai che volevo aggiungere le tue parole che sono amareggianti, no? Il salto di qualità che c'è stato in questi ultimi decenni, no? È questo, che forse prima l'ateismo, anche l'agnosticismo, era un fatto vissuto abbastanza privatamente, cioè le persone c'erano chi non credeva, chi è ateo, e chi, sì, ci sono stati anche dei filosofi, no? Che hanno sbandierato questo loro credo nel nulla. Ma qui stiamo assistendo, dicevo, un salto di qualità, cioè che gli atei diventano propugnatori, cioè vogliono fare proseliti, vogliono mostrare che esisterebbe una scienza che spiega le cose che prima si credevano supinamente, cioè una scienza con delle capacità salvifiche, ecco. Cosa che invece è un millantato credito, no? Per dire con una parola un po' di più, è un millantato credito, però intanto viene fatta questa operazione di propaganda, ecco, di propaganda, io direi anticristica, proprio il titolo del Vangelo del libro di Odifredi, il Vangelo secondo la scienza, no? Quindi, non è più una posizione neutrale, dice un fatto mio privato, no, cioè qui si cerca di convincere gli altri a non credere. Oh, Padre Serafino, una cosa molto importante, volevo che ci ritornassi prima che il tempo si consuma, è questa, no? Cioè tu hai fatto un'osservazione veramente profondissima, cioè da questa annunciazione che gli angeli hanno fatto ai pastori, noi vediamo, è evidente che se Gesù stava nella mangiatoia, no? Non poteva essere trascorso gran tempo dalla sua nascita a quel momento. E che cosa vedono questi pastori? Vedono una donna che non è una puerpera, cioè come diciamo noi, no? Cioè una donna che ha appena partorito, con le venuzze, no? Scoppiate sotto pelle, no? Per i dolori e il travaglio del parto. No, vedono tutt'altro, cioè vedono una scena inspiegabile, cioè una donna che ha appena partorito, che però è tutta luminosa, piena di ecco, un'adorazione profonda, e questo è un particolare appunto che, ecco, ricolleghiamoci un po', questo avalla, no? Questo conferma il fatto che ci sia stata una nascita virginale.
Sì, e questo è, bisogna riflettere sul fatto che i pastori sono sapienti perché sono persone molto concrete, non vanno per le lunghe, non fanno speculazioni chissà filosofiche, ma vedono quello che è successo. Vedono che una madre ha partorito un bambino e questa madre è lì, è in adorazione, accanto al bambino, ha fatto tutto da sola, non ci sono altre persone intorno a lei, c'è Giuseppe che non aiuta lei, ma sta è col bambino, Giuseppe è sempre col bambino, non sta lì a confortarla per i dolori del parto, eccetera, a sollevarla un po' da quello stato, no? Giuseppe è lì con un attento al figlio, attento, e poi non attento perché si preoccupa e basta, ma perché è in adorazione del figlio. Quindi tutto questo giustifica gli occhi dei pastori, che sono persone appunto di vita concreta, giustifica, fa vedere che c'è un fenomeno eccezionale, che tutto è avvolto dalla gioia, e quindi dice che c'è una nascita miracolosa, che quel bambino è nato, ma è nato in un modo singolare, è il frutto della verginità di Maria. Sì.
Padre Serafino, poi tra l'altro volevo appunto accodarmi, no, a questa tua riflessione dicendo Gesù è passato a porte chiuse, no? Abbiamo visto che dopo la sua resurrezione, mentre i discepoli erano riuniti e, diciamo, in preghiera, Gesù entrò a porte chiuse, cioè Gesù è passato, diciamo, era il corpo glorioso di nostro Signore. Beh, ma lì è lì che vediamo la, cioè, se il Signore è passato a porte chiuse, no, per confortare i suoi, io direi a forzioni, no? Non può essere passato a porte chiuse, no? La fontana sigillata, no? Il Signore è onnipotente, non può passare attraverso il grembo di una donna. Mi sembra veramente una meschinità teologica, no? Rifiutare questa possibilità, è vero?
Certo. Anche con la tomba vuota, no? Il sepolcro vuoto, Gesù che esce, lascia la tomba senza toccarla, è un segno.
Benissimo, Padre Serafino. Allora, meglio di così, ecco, non ci potete far chiudere l'anno, ecco, il tempo è finito, lascio a te il compito, no, di salutare i nostri ascoltatori e la benedizione.
Bene, io approfitto di questi ultimi secondi per dire grazie a tutti i nostri amici che ci ascoltano, soprattutto grazie a te Antonio che mi segui sempre in questa trasmissione, mi aiuti nel rendere le mie catechesi sempre più chiare e anche, diciamo, sviscerare sempre più gli aspetti delle nostre chiacchierate catechetiche. Ringrazio anche le suore per la loro collaborazione tecnica e speriamo che questi nostri incontri radiofonici siano di grande aiuto nella crescita di tutti nella fede e soprattutto in vista di un nuovo anno che si apre. Chiediamo alla Vergine Madre di iniziare questo nuovo anno con i migliori auspici, soprattutto con una fede più forte. Una fede che non ci fa venire meno dinanzi alle difficoltà, soprattutto dinanzi a questi attacchi quasi quotidiani alla fede, che partono molto spesso anche dall'interno, all'interno della Chiesa. Non ci perdiamo d'animo, teniamo alta la nostra fede perché la Madonna interverrà lei e metterà le cose a posto. Di questo ne siamo convinti perché l'ha promesso lei stessa a Fatima. Il mio cuore immacolato trionferà. Infine, alla fine, non sappiamo quando questa fine verrà, ma sappiamo che verrà e quindi dobbiamo confidare che il cuore immacolato trionfa e trionferà anche la Chiesa sicuramente. Grazie ancora dell'ascolto, vi saluto con la santa benedizione di Dio Onnipotente nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Ave Maria.